buona giornata, bentrovati. Diciamo, riprendiamo il nostro cammino, non abbiamo potuto questo mese fare il primo venerdì, per cui la prossima catechesi sarà fra due settimane, ecco, di fatto il primo venerdì di febbraio. E abbiamo camminato e stiamo camminando durante questo anno sempre sul tema proprio della preghiera, quindi mettiamo al centro proprio questo aspetto, la dimensione della preghiera. Abbiamo visto la preghiera personale, abbiamo parlato della preghiera di intercessione e quest'oggi vedremo la preghiera liturgica, quella preghiera che è la celebrazione dell'Eucaristia, questo pregare insieme, questo aspetto. Mese prossimo vedremo maggiormente il tema della preghiera sulla parola di Dio, la preghiera dei salmi, ecco, concretamente ci soffermeremo più su quest'altro aspetto. Parto da alcune obiezioni rispetto alla preghiera liturgica. Se sentite freddo, se chiudete quella porta, evitate un ingresso di aria fredda. Le obiezioni possono nascere da vari aspetti. Il primo aspetto è questo, che il rito è pesante. C'è una certa pesantezza del rito, del ripetere magari un po' sempre le stesse cose, di una certa staticità che rende un po' faticosa la preghiera. O ancora l'obiezione che utilizziamo delle parole non nostre, che di per sé nel momento in cui le diciamo non dicono quello che stiamo sentendo in quel momento, magari abbiamo nel cuore la gioia e la parola che dobbiamo dire nella liturgia è una parola di tristezza, oppure abbiamo nel cuore la tristezza e la liturgia ci fa dire parole di gioia. Ci accorgiamo che magari non sempre, ecco, corrisponde quello che sentiamo nel cuore, quello che abbiamo dentro, con le parole che la liturgia ci fa dire. E a volte anche alcune celebrazioni hanno uno stile che non corrisponde al nostro stile. Noi vorremmo alcuni gesti, ci piacerebbe di più sentire le cose in una certa maniera, invece nel pregare insieme agli altri bisogna fare una certa cosa, poi gli altri mi distraggono, io mi piace di più pregare per conto mio, e quante volte vengo in chiesa per conto mio, mi metto in fondo quando non c'è nessuno, nessuno mi vede, nessuno mi ascolta, sto lì in fondo, parlo con il Signore e in fondo riesco a pregare meglio così. Quando prego insieme agli altri, quella preghiera non è che sia una preghiera che mi aiuta, non è una preghiera che mi favorisce, faccio fatica a pregare insieme, sono distratto dalla presenza delle persone, da quelli che sono intorno a me, poi mi viene da giudicare questo, giudicare quest'altro, come si comporta. E sono un po' queste obiezioni, insieme magari anche tante altre, che abbiamo nel cuore nei confronti della preghiera liturgica, che ci fanno dire a volte che diventa un po' faticosa la preghiera. Addirittura qualche volta ci viene persino da dire che magari il celebrare la messa, una liturgia, non sia una preghiera. Tu mi fa... fa specie quando magari dopo tutta una serie di messe che abbiamo detto andiamo in casa e Don Carlo, dopo che siamo stati in chiesa a dir messa per 3-4 ore, 3-4 messe, dice preghiamo, che abbiamo fatto fino adesso, cioè, appunto, come se il pregare fosse altro rispetto al celebrare l'Eucaristia. Ecco, teniamo un po' sullo sfondo queste obiezioni, queste fatiche, non sminuiamole subito, fanno parte oggettivamente per tutti noi della nostra fatica nei confronti della preghiera liturgica. Ma possiamo chiederci, ma la preghiera liturgica nel Nuovo Testamento c'è o no? come noi diciamo che è centrale l'Eucaristia. Il Concilio Vaticano II dice che la celebrazione liturgica è fons e culmen, cioè fonte e culmine di tutta la vita cristiana, di tutta l'evangelizzazione. Possiamo dire che nel Vangelo c'è la preghiera liturgica come fons e culmen? Onestamente, no. Di per sé Gesù esalta la preghiera individuale. Prega il Padre tuo nel segreto, abbiamo già meditato su questa pagina. Ne parla Paolo, ma sono solo accenni. Quando vi trovate, pregate insieme. Gli Atti degli Apostoli dicono che erano assidi nella preghiera. E non c'è nel Nuovo Testamento un'organizzazione liturgica, come la intendiamo noi in maniera stabile attorno all'Eucaristia. Si trovavano a mangiare insieme, facevano memoria della morte di croce di Gesù, dell'ultima cena di Gesù, ma non c'era una liturgia con dei riti. E di per sé noi sappiamo che le nostre celebrazioni liturgiche, così come le abbiamo adesso, con i riti che si ripetono, delle letture, dei salmi, delle preghiere dette insieme, imparate, eccetera, risentono di fatto del modello benedettino monastico. Pensiamo alla stessa liturgia delle ore, dei salmi che si pregano, è l'applicazione di un modello, che è il modello monastico, applicato a tutti i cristiani, quindi allarga la dimensione appunto del monachesimo alla preghiera di tutti. Allora perché la liturgia è fons et culmen, come dice il Vaticano II? E dove sta il valore, l'evangelicità, potremmo anche dire, della preghiera liturgica? Di per sé, proviamo allora a rispondere a questa questione su due versanti. Primo punto, la liturgia come azione di Cristo. Il secondo, la liturgia come azione della Chiesa. Distinguerei queste due dimensioni, questi due aspetti. Ora, di per sé, però, se è vero che nei Vangeli si parla poco o nulla di liturgia come la intendiamo noi, è vero però che di fatto i Vangeli sono una liturgia vissuta con Gesù in mezzo ai suoi. Cioè, che cosa raccontano i Vangeli? La vita di Gesù? No. I Vangeli non sono la vita di Gesù. Tant'è che dei primi 30 anni della sua vita ci abbiamo 3 episodi. Se io devo raccontare la vita di una persona, la racconto tutta. E non faccio 3 episodi per raccontare 30 anni, tra l'altro 3 episodi fino ai 12 anni, perché poi dai 12 ai 30 manco dico niente. Degli altri 3, metà li uso per raccontare l'ultima settimana di vita. Di per sé, i Vangeli non sono la storia di Gesù, sono il racconto dell'esperienza di Gesù in mezzo ai suoi. Questi sono i Vangeli. I Vangeli ci raccontano Gesù in mezzo ai suoi. Le relazioni, i rapporti, la vicenda di alcune relazioni, di alcuni rapporti di Gesù insieme alle persone che aveva vicino, insieme alla gente. tale che noi potremmo dire che i Vangeli ci raccontano lo stare attorno alla persona di Gesù, ascoltarlo, parlargli, raccontargli le cose, sentire quello che lui ha da dire, vedere quello che fa. Ma questa è esattamente la liturgia. La liturgia che cos'è? La liturgia è stare intorno al Signore, ascoltarlo, parlargli, pregarlo, lasciarlo pregare in noi. Potremmo dire quindi che i Vangeli sono un'anticipazione della liturgia e la liturgia è la continuazione dei Vangeli, cioè il proseguire nello stare insieme come suoi attorno a lui e riunirsi come suoi discepoli attorno a Gesù e stare con lui, ascoltarlo. E Gesù incontra, sì, a volte anche personalmente delle persone, ma principalmente uno stare in mezzo alla gente di Gesù. Non è che ci siano personaggi che dicono: no, ma io insieme agli altri non ci sto, voglio stare da solo con te per parlarti. Ma magari è Gesù che dice: adesso vengo a casa tua, sto un po' con te. Ma l'incontro è un incontro pubblico, cioè Gesù costruisce delle relazioni con la gente, con un popolo, con una comunità. Sento il Vangelo di prima, quelli che erano lì, che ascoltavano Gesù insieme ai dodici, e anche noi volevamo ascoltare. Gesù dice: ma non c'è niente di segreto, è qui per tutti, è qui per tutti. Allora, la liturgia è questo: stare intorno a Gesù che ci parla, ci ascolta, ci sana, prega a nostro nome, proprio come faceva con gli apostoli il tempo della sua esistenza umana. Al centro c'è questo stare, questo metterci attorno a Gesù. Quando noi veniamo in chiesa, o per una liturgia, per un sacramento, per la messa, eccetera, noi dovremmo avere sempre dentro questa cosa qua. Vado a rivivere, a fare esperienza, a proseguire quell'esperienza che hanno fatto i primi discepoli, i primi apostoli attorno a Gesù, per ascoltarlo, per stare con lui. E stare con lui insieme a tutti quelli che appunto hanno il desiderio di stare con lui. Vengo qui per stare con Gesù, intorno alla persona di Gesù, ascoltarlo, parlargli, lasciarlo parlare, lasciarlo pregare in noi. Questa è l'esperienza della liturgia. Questa è l'esperienza della liturgia. E potremmo semplicemente concluderla qua, cioè nel senso di dire: se noi viviamo la nostra liturgia esattamente in questa prospettiva, o se invece viviamo dei riti. Ma il rito esattamente ci abilita a fare un'esperienza con Gesù reale, non immaginato da noi, perché vedete, il rischio, poi riprenderò questa questione, è sempre quello: ma io prego il mio Dio, che è ancora il Dio di Gesù, o un altro? Quando io mi rapporto a Dio, a chi mi rapporto? A chi? Questa è la questione in fondo decisiva. Karl Rahner diceva, questo grande teologo, più grande teologo del secolo scorso, diceva appunto: ma forse se si dicesse ai cristiani che sì, non c'è il mistero della Trinità, ma c'è soltanto Gesù e basta, oppure c'è soltanto il Padre, in fondo non cambierebbe niente per loro. Che è drammatico, perché ci possono cambiare l'oggetto della nostra fede e non cambiare la fede, capite che è drammatica la cosa. Appunto, ma sì, nella liturgia non arrivi al tuo Gesù come te lo immagini, ma il Gesù così come è, che ti viene consegnato e intorno al quale ti ritrovi. È Gesù come è, quello che ti parla, non è quello che ti costruisci tu, secondo il tuo sentire. Ritornerò poi su questo aspetto perché è decisivo, per rispondere alle obiezioni iniziali, questa cosa qua. Ora, dove sta la diversità tra il pregare, la liturgia, e i riti di altre religioni, i riti buddisti, i riti induisti, i riti musulmani? Dove sta la diversità? Dov'è la differenza? In fondo, anche in quelle religioni, quello che fanno sono un invito alla preghiera, al silenzio, al raccoglimento. Dov'è la diversità? La diversità è che noi non ci raduniamo in un'assemblea per compiere dei gesti che onorano Dio, ma per stare intorno a Gesù che onora e loda il Padre e lodarlo con Lui. Ricordate, il primo incontro che già avevamo fatto, abbiamo detto che la preghiera cristiana, a differenza delle altre preghiere, è sempre pregare il Padre per mezzo di Cristo nello Spirito, è sempre entrare in questa relazione. Ora, in liturgia noi comprendiamo come Gesù prega il Padre, come Gesù entra in relazione col Padre. E guardiamo a Lui nella sua relazione, nel suo pregare, nel suo stare con il Padre. È principalmente, appunto, la liturgia, azione di Cristo. Noi veniamo per ascoltare come Gesù vive questo suo rapporto, ci racconta questa relazione, questa unità, questa comunione con Dio. Usiamo un'immagine che può aiutarci per raccontare la liturgia. Immaginiamoci nel cenacolo. Uso questa immagine perché Papa Francesco, nell'ultimo testo che ha fatto appunto sulla Divina Liturgia, dice che al centro della liturgia vi è il mistero pasquale. Ecco, ma in che senso? Allora, immaginiamoci per un attimo di essere nel cenacolo, dopo la morte di Gesù, dopo che Gesù è stato messo nel sepolcro, prima della sua risurrezione. Immaginiamoci lì dentro, fossimo una mosca, vedere questa scena, questa stanza, invece di un gruppetto che incominciano a discutere, sì però tu potevi fare qualcosa, no, ma non ho fatto niente, ma perché non hai fatto niente, ma non lo voleva lui, ma poi dovevi fare qualche cosa, ma perché non ti sei comportato in quella maniera, ma è colpa tua. Un altro gruppetto che dicono arrabbiati, tutto un imbroglio, tutta una fregatura, eravamo dentro il Truman Show, era tutta una finzione, usciamone, torniamocene fuori. E due se ne prendono e se ne vanno a Emmaus, tutti arrabbiati, tutti sfiduciati. Maria è lì, li guarda, cerca di consolare. consolarle, di dire no, ma state tranquilli, ci sarà qualcosa. Poi vengono dentro due donne, dicono no, ma abbiamo più trovato, ma queste cosa capiscono, sono un po' fuori di testa con tutti i loro modi di fare. E in questo clima del Cenacolo, a un certo momento gli appare Gesù risorto. E allora c'è lo stupore, ci si avvicinano, lo guardano e magari gli fanno festa, lo abbracciano, lo toccano, gioiscono. Tommaso va lì, gli tocca le mani, e c'è tutto un momento di festa, qualcuno non osa neanche toccarlo, quasi paura, quasi timore, e le donne danzano intorno a Gesù e fanno una danza di gioia, di festa. Ma che bello, sei apparso, stiamo qui intorno a te. Ecco, io credo che questa sia la liturgia cristiana, la danza della comunità cristiana attorno al Gesù risorto. Questa dovrebbe essere la liturgia cristiana, la danza della comunità cristiana attorno a Gesù risorto. E ora, questo significa, come dice Papa Francesco, che la liturgia non è un monumento di marmo, non è una cosa da museo. E dobbiamo conservare queste antichità perché sono segno di una storia, per carità, tutto bene, però esprimono una gioia, una festa attorno al Cristo risorto. Che cosa dicono questa gioia, di questa festa? Dice Papa Francesco ancora: la liturgia è viva come una pianta, va coltivata con cura. È gioiosa con la gioia dello spirito, non di una festa mondana, ma con la gioia dello spirito. Esprime, dovrebbe esprimere tutto questo. E allora tutto quello che c'è attorno alla liturgia, che in genere è quello che mettiamo al centro, dovrebbe essere invece esattamente questa cosa qua, esprimere questa dimensione di una gioia, di un partecipare, di un vivere l'incontro attorno al Cristo risorto. La liturgia è la danza dei discepoli attorno al Cristo risorto, e guardando Gesù risorto, allora adesso parlaci di Dio, facci entrare nella tua comunione col Padre, aiutaci a comprendere quello che stiamo vivendo, aiutaci a comprendere bene la tua parola. Abbiamo bisogno di vivere questo incontro e quest'anno. E però questo Gesù risorto ha sempre anche le piaghe della missione e le piaghe di una passione. È sempre un fare memoria della sua vita donata, della sua vita spesa per gli altri, al segno della croce. E allora ci dice continuamente Gesù risorto: guarda che non arrivi alla risurrezione se non passi attraverso anche il dramma, il mistero della croce. E ritorna sempre lì, perché quando torni lì mi comprendi. Quando torni a quel gesto che ho fatto, lì ti ho fatto capire il senso della mia vita. Li amò sino alla fine. In quel gesto, in quel pane spezzato, lì dentro comprendi il mistero della mia morte, lì dentro fai esperienza di me risorto. E allora io posso ritornare nel presente, Signore? Posso tornare in qualche momento in... Sì, o forse meglio, quella celebrazione, quello che è accaduto, diventa attuale per te adesso. Ritorni al momento centrale, in cui tutto può essere compreso, in cui tutto acquista senso. E allora comprendiamo che nella liturgia, nella celebrazione, è Gesù che agisce per la nostra santificazione, non è qualcosa che noi facciamo per Lui. Noi esprimiamo una gioia, ma è Lui ad agire, è Lui ad operare, è Lui che fa. In fondo, quando celebriamo l'Eucaristia, noi diciamo soltanto una cosa, che Dio ci vuole bene e che opera in noi per la forza dello Spirito. Allora, più che essere preoccupati di aspetti esteriori, dovremmo mettere al centro l'opera di Cristo in noi, che si compie nell'azione liturgica, ed entrare nei suoi sentimenti. È Lui che agisce. È Lui che opera. In questo senso, i segni, i simboli che ci sono nella liturgia mirano oltre, cioè ci spingono al di là di noi stessi, indicano ciò che fa Gesù, ciò che Gesù intende fare per noi. E il simbolo del nutrimento, il simbolo del pasto, dice che Gesù vuole stare con noi, identificarsi con noi, donarci se stesso, farci vivere l'unione di due cuori che si amano. Dice l'infinità dell'amore di Dio. E i vari simboli dicono che Gesù vuole darsi tutto a noi, vuole stare con noi. E quindi, così come si è dato nella croce, si dona ancora oggi, perché lì c'è la sintesi di tutta la sua vita. Ecco, la liturgia è principalmente questo. È il nostro radunarci attorno a Gesù, il nostro fargli festa, ma ciò che è centrale è quello che Gesù lì ci racconta di sé, quello che Gesù fa per noi ancora una volta, ci rende attuali a quei fatti, ci rende suoi contemporanei. Questo non accade in qualsiasi preghiera che noi facciamo. In qualsiasi preghiera che facciamo possiamo anche ricordare delle cose di Gesù, pensarci su, rifletterci su, lo vedremo anche la volta prossima, che è anche una cosa buona, eccetera. Ma qui diventiamo contemporanei di Gesù e Gesù opera. È il crocifisso che diventa presente in mezzo a noi, risorto, e ci fa una cosa sola con Lui. Noi veniamo, celebriamo esattamente per questo, per fare questa esperienza, per fare questa esperienza. Ecco, non so se sono riuscito a esprimere, a farvi percepire questa cosa qua. Noi, quando viviamo la celebrazione liturgica, viviamo questa esperienza. Viviamo questa esperienza. Non l'individualismo del mio stare, ma è l'agire di Dio, l'incontro con il Signore. Allora, chi dice "ma io preferisco pregare per conto mio", ha capito niente. Ha capito niente. Ma quando sto a casa e ascolto e guardo sul televisore mi concentro meglio, hai capito niente. Se c'è Gesù vivo, stai con Lui, ci stai attorno, ti rendi contemporaneo a quel mistero, rivivi la contemporaneità a questo mistero. Certo, dopodiché magari sei ammalato, ok, ce la caviamo come possiamo, d'accordo. Comprendete come su questo ci è chiesto un salto, ci è chiesta una conversione. Secondo aspetto, vi ho detto la liturgia come azione di Cristo, c'è anche la liturgia come azione della Chiesa. Cioè Gesù si offre a noi, Gesù ci fa suoi contemporanei, Gesù di nuovo ci fa partecipare del mistero di tutto il suo amore del crocifisso risorto. E noi proclamiamo, noi diciamo a Cristo il nostro amore attraverso simboli, gesti, parole, segni, vestiti. E dentro una liturgia noi diciamo a Dio che gli vogliamo bene. Gli diciamo grazie, appunto facciamo Eucaristia per la sua presenza, per il dono della sua morte e risurrezione. Quindi non è necessario capire sempre tutto. E ciò che conta è abbandonarci al ritmo che ci fa dire ti amo, ti accolgo, voglio essere con te, ti ringrazio per essere tra noi, uniscimi totalmente a te. Entriamo dentro questo ritmo di una liturgia che ci fa dire questo. Quindi, e questo è il punto, è un'azione di popolo che supera la nostra coscienza soggettiva. Di più. Se la Chiesa, come dice Paolo, è il corpo di Cristo, è il corpo stesso di Gesù che parla, ascolta, risponde, ama, si dona. E questo nel ripetersi delle parole, dei riti, in un flusso di tempo. Non sono soltanto io nel mio soggetto, nella mia individualità, nel mio sentire. Sono io come corpo di Cristo, sono io come Chiesa che lodo il Signore, che lo ringrazio, che vivo un rapporto con Lui. E soltanto dopo anni, dentro una celebrazione liturgica, ci si accorge che siamo cresciuti nell'unione con Cristo. E questo è il punto. Perché appunto, qual è il grande pericolo oggi? È un pericolo culturale che sta dietro. Cioè, perché la gente un tempo andava alla celebrazione eucaristica e oggi non ci va? Per mancanza di fede, ma non sempre, non sempre. È esattamente perché oggi ciò che è messo davanti a tutto è la propria soggettività, è il proprio sentire, è l'autodeterminazione di sé. Questo è l'assoluto. Questo è l'assoluto. In questo si fatica a sentirsi come corpo, come Chiesa. Mi sento soltanto come soggetto individuale. E vivo la preghiera solo come soggetto individuale, anziché dentro una logica di un noi. È il superare la logica dell'io nella logica del noi. Ma questo su tutto, e anche quindi nella celebrazione, nell'esperienza della fede. Ora, Paul Ricoeur, un grande filosofo, molto difficile, quando scriveva, difficilissimo da capire, eccetera, diceva così, questo grande filosofo Paul Ricoeur, ve l'ho portato in fondo alla pagina 2, diceva: sono grato alla liturgia di strapparmi alla mia soggettività, di offrirmi non le mie parole, non i miei gesti, ma quelli della comunità. Sono felice di questa oggettivazione dei miei stessi sentimenti. Inserendomi nell'espressione cultuale, dentro i riti, eccetera, vengo sottratto all'effusione sentimentale. Che per carità, in altri momenti magari ci vuole, personalmente sarà necessario, ma è al di fuori di. Entro nella forma che mi forma. facendo mio il testo liturgico, divengo io stesso testo che prega e canta. Ora, dire entro nella forma che mi forma, questo gioco di parole bellissimo che usa Ricordo, significa riconoscere che per formare il mio essere credente devo saper rinunciare ad ogni pretesa di darmi da me stesso la forma di cristiano e di conseguenza rinunciare a dare forma a una liturgia a misura dei miei desideri, dei miei gusti o peggio ancora delle mie nostalgie. Non è che si tratta che io devo fare quello che sento io, ma io prendo forma, il mio essere credente viene costruito anche da questa Chiesa che celebra, perché questa Chiesa è corpo di Cristo che celebra. Perché la liturgia ci precede sempre, è più grande di noi, entro nella forma. Io rispondo sempre a un invito: venite, pronto, un banchetto che è già preparato. Io entro dentro in quel banchetto e non entro per dire beh, adesso lo facciamo a modo mio, ma comprendo dentro quel banchetto che cosa vuol dire essere credente che prega, chi è il credente, cosa vuol dire essere persona che vive l'esperienza della fede attorno a quel Cristo che si dà e partecipare di questa celebrazione. La parola è già pronunciata, il gesto salvifico è già compiuto, la fede della Chiesa è già professata. Io entro dentro questa realtà, partecipo di questa realtà, vivo fino in fondo questa dimensione di questa realtà. Certo, restano le fatiche di un rito, restano quei canti che non mi piacciono, restano questo essere bloccati, resta tutto questo, ma capite come questo è una superficialità. È come se io andassi a vedere un film bellissimo e dicessi che il film è stato bruttissimo perché all'ingresso c'erano i gradini scomodi. Ma sì, va bene, cioè, il film è un'altra cosa, eh? È un'altra cosa. Ecco, spero di essere riuscito a aiutarvi a entrare dentro questa realtà, a comprendere come possiamo vivere la preghiera liturgica. Sul foglio lo ritrovate tutte queste cose, quindi potete anche poi personalmente rileggere, approfondirle, meditarle ulteriormente. Poi parlerò volta prossima anche della preghiera con i salmi, la preghiera con la parola di Dio, cioè riguardiamo, abbiamo già parlato della preghiera del contadino, di questo io sto davanti a lui mi guarda, io lo guardo, del nostro sentire, cioè non è che annullo tutto questo, ma dico che qui dentro c'è qualcosa che ha uno specifico, che ha una grandezza, che non è semplicemente tutti insieme ci mettiamo a fare dei gesti, è molto di più, è molto di più. Non siamo come i musulmani che si mettono in ginocchio e adorano Allah da lontano. Non è questa roba qui. Non è questa roba qui. È un'altra cosa. È un'altra cosa. Resta un'ultima obiezione. Ma invece di pregare, datevi da fare. Non chi dice Signore e Signore entra nel regno dei cieli, ma chi si dà da fare per gli altri. Impegnate il vostro tempo a fare del bene agli altri invece di andare in chiesa. Impegnate i vostri soldi per aiutare gli altri invece di portarli in chiesa. Usiamo i soldi per i poveri, non per dell'olio profumato da ungere il corpo di Gesù. Oi boh, chi l'aveva detto? Come si chiamava quell'apostolo? Giuda. Allora, le ultime due pagine ve le lascio a voi. è l'episodio in cui Giuda dice esattamente questa cosa. E è una rilettura che vi faccio di questo episodio per comprendere come lì in fondo Gesù dice che, per carità, i poveri li avrete sempre con voi, che dovete darvi da fare per i poveri, ci mancherebbe, ma che in quell'azione liturgica che Maria fa dice qualcosa. C'è qualcosa di più. C'è qualcosa di più. C'è un'esperienza bella. C'è un'esperienza bella. C'è un'opera bella. Che poi può qualificare tutta la vita del credente. E allora lì dentro magari trovate un po' risposta a questo. Va bene? Domanda che non c'entra niente. Siccome il riscaldamento è acceso dalle 8 di questa mattina, vi vedo imbacuccati, domanda: è sufficientemente caldo oppure avete ancora freddo? No, io sono qui senza giacca, per cui, però voi se vi, perché se no dico a Daniele, che lo tiene sempre basso perché Daniele vuole sempre risparmiare, anche la Rosella che dice sempre risparmia, tieni basso, allora dico invece di alzare, ecco, se ditemi voi, sto a quello che mi dite. Se mi fate così vuol dire che devo alzare, va bene, ok. Un poco, d'accordo. Va bene, ora dite alla Rosella che chiedo scusa, ma dovrò vincere le sue braccine corte per alzare un po' la temperatura, va bene. Grazie. Venerdì prossimo i gruppi del Vangelo, nei gruppi del Vangelo settimana prossima parleremo della preghiera vera e della preghiera falsa, la preghiera del fariseo.